curiosità, circa l'84% della popolazione crede in un dio, 2 miliardi e mezzo di cristiani, 2 miliardi di islamici, 1 miliardo di induisti e tra buddisti e altre religioni rimane un miliardino scarso di persone che non ha un dio in cui credere. In una situazione del genere sorge una spontanea domanda: perché? La libertà di credere in qualcosa, che sia un dio, un'ambizione o un tartufo, è sacra, assolutamente sacra, specialmente tartufo. Però perché quasi tutti preferiscono credere in un'entità superiore al posto, che so, di una persona, tipo se stessi? Sì, lo so, si può credere a diverse cose contemporaneamente, l'unico requisito è avere più di un neurone.
E se state guardando questo video, mi sa che ci siamo.
Ma molti il primo posto a quanto pare lo riservano ad una divinità. Parliamo di una questione che ha tantissime possibilità. Tipo, credere in Dio è un meccanismo innato? Ci sono circuiti cerebrali appositi? Quali sono le motivazioni dietro un credo? No, piccolo disclaimer. Questo non è un video mirato a confutare o dimostrare l'esistenza di Dio, Anche perché ce ne sono tanti di dii, e quello è compito di chi studia quelle cose là, dai teologi religiosi. Il nostro viaggio ha come destinazione altri abissi. E ora, addentriamoci. Immaginiamo di essere la nostra versione animale. Siamo istintivi e dobbiamo sopravvivere. Stare allerta è fondamentale per non essere predati e percepire la presenza di potenziali entità pericolose nei dintorni è un comportamento saggio che aumenta le probabilità di sopravvivenza. Gli evoluzionisti spiegano il credere in Dio proprio come un eco del nostro istinto primordiale. Percepire gli eventi come provocati da qualcuno e rilevare presenze nell'ambiente sono di fatto abilità utili alla sopravvivenza. Quindi Dio è programmato in noi? Sni. Sir Dean Hammer, genetista comportamentale, ha provato a rispondere a questa domanda. Per i suoi studi ha fatto cose strane, tipo misurare la spiritualità. Con una scala chiamata Cloning Self-Transcendence Scale, ha misurato il grado in cui le persone vedono il mondo come un'unica grande totalità e quanto riescono a consapevolizzare oltre se stessi. Poi si è sicuramente divertito osservando e analizzando degli psichedelici, tra cui alcuni fungo derivati, l'MDMA o la psilocibina, note per far vivere alle persone esperienze trascendentali. L'ha fatto con lo scopo di trovare qualche correlato chimico utile per la sua indagine. Tra spiritualità e allucinogeni, Hammer individua una variante di un gene, il VMAT2, che sembra essere coinvolto nel promuovere una coscienza ampliata e nel predisporre alla spiritualità. Ma non basta, perché questa indagine, per quanto intrigante, spiega una predisposizione, ma non dimostra una programmazione del credo religioso. Non è così semplice, serve una disciplina a sé e un nome. Vediamo cosa va di moda, neuroteologia. Molti pensano che il substrato biologico divino sia il sistema limbico, sede delle emozioni e degli istinti di cui abbiamo parlato prima, ma un neuroteologo ha spinto la cosa un po' oltre. Forse troppo. Parliamo del signor Joseph Rohn, importante scienziato in questo ambito, suggerisce che nel sistema limbico ci siano dei veri e propri neuroni e neurotrasmettitori divini. Ma però, se i neuroni divini esistono realmente nel cervello, allora sono difettosi nei cervelli degli agnostici e assenti completamente in quelli degli atei. Per quanto suggestiva, questa tesi è poco sostenuta, anche perché c'è un limite. Pur scoprendo un punto divino nel cervello, il dilemma iniziale c'è sempre. Perché esiste questa associazione? Scendiamo un altro pochino. La psiche umana è molto fragile. Noi tutti abbiamo il bisogno di senso, di vedere coerenza e ordine del mondo, perché questo risponde ad un altro bisogno profondo, che è quello di comprendere, capire, sapere, che porta a soddisfare l'ultimo dei bisogni, quello di percepire un controllo sul mondo. In una recente analisi sono stati presi in esame diversi elementi stressanti, monitorandone l'impatto sulla produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. I ricercatori hanno osservato che gli elementi che portavano ad una produzione di cortisolo maggiore avevano a che fare con l'incertezza. Reagiamo all'indefinito e all'ignoto molto più che a stimoli di per sé negativi. E questo lo dico sempre, il che è controintuitivo. Cioè, non fatto che lo dica... Vabbè. Una cosa incerta non è detto che sfoci in cattive notizie, ma può tramutarsi anche in cosa buona e giusta. Una cattiva notizia è già una cosa cattiva e sbagliata, eppure ci soffriamo meno. Se non abbiamo la possibilità di conoscere e quindi di controllare, ci sentiamo estremamente in pericolo, in ansia, tutti stati da cui odiamo farci avvolgere. Ed ecco che accogliamo a braccia aperte qualsiasi cosa riesca a organizzare il nostro mondo, dandoci un senso di coerenza tra credenze, obiettivi e percezioni dell'ambiente, avendo così la sensazione che il mondo sia un posto ordinato. Ecco che finiamo nel credere in Dio. Se sentiamo di non avere un controllo sul mondo, andare nel panico non sembra una risposta così inaspettata, ma conviene perdere la testa o aggrapparsi ad un qualcosa che, per quanto altrettanto confuso, riesce a restituirci le redini della situazione?
Oh my God! Wow!
Se mettiamo da parte il legame affettivo che si crea con una religione o con un dio, l'attività grezza del credo non è altro che una strategia per fronteggiare la realtà, altresì detta coping. Alcuni partecipanti di uno studio condotto nel 2010 hanno riportato un coinvolgimento maggiore nel credere in un Dio benevolo e onnisciente quando esposti a dei scenari che comprendevano casualità. Il collegamento Dio-incertezza è stato osservato anche in scenari naturalistici di vita quotidiana, dove in situazioni di instabilità politica si è rivelato un incremento della fede nella popolazione. Quindi, pur non sapendo se Dio è scritto o meno in noi, sappiamo che la nostra mente ha delle necessità che un credo riesce a soddisfare. E non è neanche male, perché credere è associato a benefici non da poco. È stato dimostrato che la religione può fare da supporto psicologico e che ha effetti misurabili a livello cerebrale, in particolare nella corteccia anteriore cingolata, una zona molto interessante, ha vari ruoli nella teoria della mente, nel sesto senso, e si occupa di elaborare a livello inconsapevole i pericoli. È anche legata quindi alla percezione dello stress. In soggetti credenti quest'area è meno attiva, permettendo una diminuzione dello stato di tensione senza avere ripercussioni su motivazione, su attenzione, sul controllo. Ci sarà un perché. L'ha voluto il Signore. Un'altra grande fetta di ricerca ha dimostrato che le persone religiose sono in uno stato di salute migliore rispetto a quelle che non credono in nulla. Hanno un livello più elevato di soddisfazione nella vita e più gioia personale. Credere in un Dio supporta anche l'autocontrollo, un tratto che è stato molto relazionato alla salute, alla felicità e al successo. E addirittura si pensa che essere religiosi aumenti l'aspettativa di vita di 2 o 3 anni. Insomma, anche quel miliardino di persone senza un Dio dovrebbe iniziare a pensare di pregarne almeno uno, cioè 2 o 3 anni non sono mica pochi. Però bisogna stare attenti. Tutti questi presupposti lasciano pensare che il credo religioso sia come una pillola che permette di stare più tranquilli e di vivere più a lungo. No. Prima di tutto bisogna ricordare che tutte le osservazioni fatte dagli scienziati sono ben lontane dall'essere condizioni generali e quindi valide per tutti. Poi non bisogna scambiare il credo come un qualcosa di sempre presente in ognuno di noi, né come un qualcosa di giusto a priori. Altrimenti rischiamo di cadere nella cosiddetta fallacia naturalistica. Il rischio è quello di scambiare una descrizione del fenomeno del credo come una prescrizione del credo stesso. Il fatto che quasi 7 miliardi di persone siano credenti non vuol dire che sia la cosa giusta da fare. Anche perché può risultare in conseguenze tragiche. Oltre alle cose tutt'altro che misericordiose avvenute a causa delle religioni nel corso dei secoli, di cui propongo diapositiva in merito, bisogna anche ricordare che professare è un'azione delicata, che se intrapresa senza senno, altro che 2 o 3 anni di vita in più. Andrew Thompson, psichiatra e scrittore americano, suggerisce che le idee religiose sono un utilizzo straordinario dei meccanismi cognitivi. Perché credere in qualcosa di grande quanto un Dio è effettivamente incredibile, ma è anche straordinario nel senso di fuori da ordinario. Essere credenti può fare da cuscinetto, ma per quanto sacra sia la religione, se portata all'eccesso, può trasformare quel morbido cuscinetto in una massa di chiodi arrugginiti. Quindi, fidiamoci di Dio quanto vogliamo, e ognuno è libero qui, però ogni tanto pensiamo di dividere questa fiducia, tra lui e noi. Amen. Andate in... punto e virgola. Fa va a cagare. Spiritualità ha delle necessità. Sparca di qua.